Kids Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need.
Benvenuti e benvenute a tutte le persone che sono qui, grazie di essere qui per questo nostro incontro. È un incontro che abbiamo chiamato Essere Trans in Carcere e parleremo di questo aspetto specifico, ma parleremo insomma anche un po' in generale di carcere, perché è appena uscito un rapporto di Antigone che vogliamo un po' approfondire. Ci sarà poi più tardi il concerto della band, la Freedom Sounds Band, che è la band del carcere di Bollate. Io da subito è un caloroso benvenuto e benvenuti a Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, voce di Jailhouse Rock, insieme a Patrizio Connella, che invece è presidente di Antigone. Un applausone a loro, bisogna farlo assolutamente. In questi giorni prima della festa mi piaceva molto dire che è una coproduzione Jailhouse Rock Sui Generis questo incontro, perché unisce insomma due trasmissioni molto diverse, che però insomma mi piace vedere vicine oggi. Invece alla mia destra abbiamo Davide Podavini, professore e coordinatore dei corsi del CPA del carcere di Pavia, carcere che è una casa circondariale, attivista, già presidente di Coming Out Pavia. Grazie anche a te di essere qui con noi. Allora, noi abbiamo provato a far uscire delle persone dal carcere, ma non ci siamo riuscite, e quindi abbiamo registrato, grazie a Paolo Aleotti che è lì nel pubblico, abbiamo registrato le loro voci, perché proprio dalle loro voci vogliamo cominciare. Quindi possiamo ascoltare il file 1, che è la prima registrazione con cui appunto queste due persone che oggi in qualche modo saranno con noi si presentano. Allora, a loro.
Ciao, sono Angelo, 37 anni, mi ritrovo qui in carcere perché proprio il tema della transizione, perché da quando sono nato mi sono sempre sentito diverso e tutta la mia problematica ruota intorno a questa situazione, dove ad un certo punto della mia vita non sono stato più bene con me stesso. Sono annegato nella droga e per drogarmi ho iniziato a delinquere. Sono entrato in carcere dove ho scoperto questo percorso di transizione, però purtroppo dove per noi non ci sono ancora allocazioni e non ci sono nemmeno nei tempi biblici e né aree trattamentali dove sappiano come portare a termine questo nostro percorso. E dove oggi io mi trovo ancora in difficoltà perché sono allocato ancora in una sezione femminile, nonostante anche se legislativamente ho fatto il passaggio da donna a uomo, però mi ritrovo ancora in un corpo che non è mio e mi ritrovo ancora, diciamo, sospeso, dove sono ad un punto di non ritorno.
Io sono Ryan Merai e sono del carcere. Ho iniziato il mio percorso e di cambiare di sesso. E sei grandi cose per me, anche bella cosa.
E io non è nato sbagliato, e del corpo è nato proprio uomo. Manca solo di una cosa, del pezzo del... Scusa, questa qua.
Del pene?
Sì, solo questo ti manca. A me, come ti sento, non dico come ti sento, ok? Perché proprio uomo. E l'unica cosa, solo una cosa manca e basta. Non senti uomo, donna cambia uomo. No, sento uomo, ma in capo il cosa.
Quindi vorresti completare il tuo...
Perfetto, la voglio completo o la faccio la vita è normale. E proprio del carcere di femminina proprio soffro troppo.
Questa è una presentazione quindi che hanno fatto queste due persone che stanno facendo una transizione F2M. Jailhouse Rock è proprio la trasmissione che dà voce alle persone detenute. Quindi Patrizio, ti chiederei di raccontarci così un po', anche brevemente, perché vi conosciamo, però che cos'è la trasmissione e poi anche Antigone, chi siete e cosa fate?
Sì, grazie. Antigone ormai è vecchia. È una vecchia associazione, ogni tanto quando ci vediamo con i più vecchi di Antigone diciamo siamo più vecchi del più vecchio partito italiano, quindi resistiamo al tempo e facciamo tutti gli scongiuri perché i tempi non sono dei migliori, ma resistiamo. E Antigone sì, lo immagino, per chi ci segue, per chi ci conosce, ci occupiamo di giustizia penale, di carceri, devo dire, questa è una vena di ottimismo, Abbiamo tanta gente che ci vuole bene, tanti giovani che lavorano per noi, che sono volontari per noi, a volte dobbiamo capire, fermarci Susanna, io decidere che fargli fare, perché non è facile, perché c'è tanta gente che forse non ha la militanza storica nei luoghi della politica e viene da noi e noi cerchiamo di dargli una ipotesi di impegno, per esempio andando in galera. Per esempio dando tanti giovani di giurisprudenza, informazione legale, insomma noi siamo nei processi, Jailhouse Rock è la cosa più divertente che facciamo, la cosa meno divertente è quando andiamo a fare i processi per tortura, come io l'altro giorno ero a Santa Maria Capua Vetere a testimoniare per il processo per tortura, le immagini forse le avete viste. Ecco, Jailhouse Rock ce la siamo inventati e Susanna 15 anni fa, era un gioco all'inizio, poi è diventata una sorta di impegno che ci divertiamo, noi praticamente succede così che a un certo punto la settimana prossima a chi dedichiamo la puntata, perché la pensiamo ogni diciamo vabbè ci sarà qualcun altro finito in galera e c'è sempre, fortunatamente per noi, un musicista che è finito in galera. Fortunatamente poi è arrivato la trap e il rap che ci ha dato una grande mano per portare avanti questo progetto e dentro diamo voce anche ai detenuti. Ovviamente senza persone straordinarie come Paola Leotti, che sta qui presente, giornalista, insomma, di grande storia, autore televisivo di grande storia, queste voci sarebbe difficile averle, ma insomma ecco, cerchiamo di intrattenere informando in modo critico.
Allora oggi, nella giornata di oggi, parliamo in particolare di persone trans. È appena uscito, Susanna Marietti, il 21esimo rapporto di Antigone senza respiro sulle carceri, una parte dedicata proprio alla comunità LGBT. Partiamo allora un po' dall'inizio, che cosa avete potuto osservare nelle vostre visite anche?
Ma dunque, le persone trans vivono in qualche modo un carcere nel carcere. Questo è, diciamo, un ambito, e ce ne sono tanti che riguardano il penitenziario italiano, dove incontriamo sulla carta delle norme avanzatissime a cui poi l'amministrazione, ma anche la cultura del penitenziario, non riesce a stare dietro. Io ricordo che nell'ultima diciamo riforma un po' di sistema che abbiamo avuto dell'ordinamento penitenziario, che è stata nel 2018, all'articolo 1, che è quello che sancisce la non discriminazione di categorie di persone detenute, è stata aggiunta l'identità di genere, che è una nozione che polarizza il mondo della società libera, che è il concetto su cui è stato affossato il disegno di legge Zan, e invece l'ordinamento penitenziario è più avanzato di tutto questo, probabilmente nessuno se ne è accorto e nessuno ha fatto questa battaglia, ma noi abbiamo il concetto di identità di genere. Questa stessa riforma introduceva le cosiddette sezioni omogenee protette. Le sezioni protette sono sezioni informali che esistono da sempre nelle nostre carceri e che sono le sezioni che ospitano quei detenuti che, diciamo, secondo la sottocultura penitenziaria devono essere protetti dagli altri da ritorsioni di altri detenuti, che sono sostanzialmente chi ha fatto la spia, chi prima di essere detenuto faceva il poliziotto e chi ha fatto reati infamanti, che sono i reati sessuali contro donne o contro bambini. Ecco, prima delle sezioni omogenee protette, le donne trans venivano infilate in queste sezioni, quindi tu c'avevi lo stupratore vicino alla donna trans e così. Nel 2018 vengono pensate le sezioni omogenee protette solamente per donne trans, ma l'idea era che ci si va su base volontaria, cioè si fa un percorso con la persona, si sceglie di andare lì. L'idea è che queste sezioni ce ne fossero tante in giro per l'Italia, in maniera da rispettare il sacrosanto principio per cui la persona detenuta ha diritto a scontare la pena vicino al proprio luogo di riferimento sociale, alla famiglia, eccetera, e che non fossero penalizzate dal punto di vista delle attività diurne, nel senso che di giorno si potessero fare attività col resto del carcere. Invece quello che è successo è che sono 6 le sezioni protette omogenee in tutta Italia, quindi la persona è inevitabilmente strappata dal proprio contesto, viene mandata più o meno a forza, nessuno le chiede se ci vuole andare o no, e vivono in maniera del tutto segregata e isolata, cosa che accade spessissimo. Cioè il carcere risolve i propri problemi attraverso la segregazione, questo è un principio classico. Ecco, parlo di donne trans perché gli uomini trans, come abbiamo sentito, in carcere vige una rigida cultura binaria, quindi esistono gli omosessuali e i trans, non c'è altro, e c'è una grande differenza di gestione dei due mondi. Cioè, abbiamo sentito, F2M, cioè l'amministrazione penitenziaria alloca secondo il sesso biologico, F2M sono in sezioni femminili normali, perché la donna non crea mai problemi nell'immaginario, mentre invece M2F sono in queste sezioni segregate. Quindi questo, diciamo, è il carcere nel carcere che vivono. Chiudo dicendo che addirittura l'omosessualità è gestita in maniera molto differente. Voi pensate che l'omosessualità in teoria in carcere è un reato, perché la Corte di Cassazione ci ha spiegato che la cella è considerata un luogo aperto al pubblico, quindi fare sesso in carcere è un atto osceno in luogo pubblico, e così è considerato nelle carceri maschili. Nelle carceri femminili è assolutamente non tollerata, forse anche promossa, nel senso che a Rebibbia femminile, se uno dice posso stare in cella con la mia compagna, l'educatrice dice sì, adesso lo chiediamo al direttore e ti spostiamo di cella. Questo tipo di segregazione lo vivono in generale le donne in carcere, perché le donne, voi sapete, sono poche, sono un 4%, e poche stanno in carceri interamente femminili, la stragrande maggioranza sta in miriade di piccole sezioni femminili dentro carceri maschili, e ovviamente tutto il pensiero della direzione, tutte le attività, tutte le risorse di personale, tutte le risorse economiche, tutte le risorse di volontariato vanno verso gli uomini.
Grazie Susanna. Adesso Davide, poi ti do la parola, però già che abbiamo parlato delle sezioni, forse farei ascoltare allora il file 2, che parla proprio delle sezioni in cui sono allocate le due persone che abbiamo raggiunto.
Questa situazione si vive male, ma si vive male perché noi già siamo entrati male da fuori, perché purtroppo noi siamo persone trasparenti proprio per la società, non capendo che siamo le persone più fragili, che abbiamo bisogno di aiuto, un po' di ascolto in più. La difficoltà maggiore, che anche quando stavo fuori avevo una vita maschile, una compagnia maschile, entrando in carcere tu mi levi tutti i bisogni miei, perché l'uomo e la donna c'è la differenza, perché se no stessimo tutti quanti insieme. L'uomo ha una visura, la donna ha un'altra visura, l'uomo ha un bisogno, la donna ha un altro bisogno. Allora per esempio a me mi manca vita mia. Io ad oggi sono 2 anni che ho anche la sentenza, ho cambiato nome, ho cambiato sesso anagraficamente e ho altri 17 anni di carcere. Ne voglio fare 20, però voglio essere me stessa e voglio andare al maschile. Io già anagraficamente sono un maschio e già non dovrei stare in una sezione femminile. Cioè a noi manca la nostra vita, perché noi fuori, sì, prima del carcere, noi avevamo una vita maschile. Cioè io oggi mi chiamo Angelo, E io pure prima del carcere, i miei amici mi chiamavano Angelo.
Tu sei in cella con altri...
Sì, sì, con due donne, e molti fastidio. E molti fastidio.
Io non parlo male di femminile, però non è bello perché carcere non è pronto per la persona come noi. Non è bello stare qua a soffrimenti così, ok?
Tu ti trovi male qui nella reparto femminile?
Molto male. No, ma non per le donne. Per l'amore del cielo, anzi, le donne sono da amare. Però è una cosa amarle. È una cosa condividere i propri spazi 24 ore su 24 con una donna, e dove credo che anche la stessa, cioè se si troverebbe la donna a condividere uno spazio 24 ore con un uomo, anche avrebbe le stesse difficoltà. Questo è.
Quindi tu vorresti degli
vorrei
spazi?
Sì, vorrei finire ciò che sono, questo percorso, essere allocato per quello che sono, per quello che mi sento.
Ecco, abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un accenno ai numeri, alla quantità di persone LGBT che ci sono in carcere, che sono ovviamente una minoranza, le persone trans sono ancora di meno. Questo in qualche modo favorisce un processo di invisibilizzazione, che è una cosa un po' però direi anche culturale del momento, ecco, cioè facciamo finta che non esistono le persone trans, ci atteniamo a dei rigidi piccole regole per cui vale il sesso biologico, allora tu vai lì piuttosto che lì in base a quello. Che cosa può fare allora la scuola? Questa è la domanda al professore, ma anche all'attivista. Che cosa può fare la scuola dentro e fuori dal carcere per in qualche modo arginare questo processo di invisibilizzazione?
Grazie. Ma può fare tantissimo la scuola. Oltre che invisibilizzazione, direi che c'è proprio una negazione, perché le persone trans non sono previste sostanzialmente, anche se poi ci veniva spiegato che il concetto di identità di genere è arrivato all'interno dell'ordinamento, ma spesso non viene riconosciuto proprio come concetto. Io lavoro in un carcere maschile dove però vivono delle donne trans, nel caso specifico sono donne trans che non hanno ancora compiuto il percorso di affermazione di genere, quindi non hanno i dati anagrafici, non hanno cambiato ancora i dati anagrafici, per cui vengono inquadrate sostanzialmente, quando si va un po' a capire la situazione, come delle persone omosessuali, per cui sono persone trans M2F, vengono inserite a livello di collocamento dentro l'istituto penitenziario nella sezione protetta dei protetti, così come gli omosessuali, anche se non hanno compiuto un reato infamante, quindi si ritrovano a vivere un regime di carcerazione più duro in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere. La scuola cosa può fare? La scuola può fare tantissimo fuori, anche se siamo in un periodo in cui c'è un forte come dire, movimento culturale che ostacola, sotto la bandiera della fantomatica ideologia gender, ostacola l'ingresso di queste esperienze formative, di questi percorsi didattici proprio nelle scuole fuori. Dentro è ancora più difficile, ma nelle scuole fuori, quando si fanno percorsi, sono promossi tanti e si invitano le persone trans, le persone omosessuali a parlare della loro esperienza personale, quindi a spiegare ai ragazzi e alle ragazze chi sono, che cosa significa avere un orientamento sessuale non conforme o un'identità di genere non conforme, beh, funziona, e funziona tantissimo, perché arrivano finalmente le informazioni. Si creano, io insegno in una scuola per adulti, quindi il contesto è un po' diverso da una scuola naturalmente, tra virgolette, normale, dei ragazzi, degli adolescenti o dei bambini, ma dentro una classe si creano delle dinamiche di grande libertà, soprattutto se è una classe di adulti, e quindi questi percorsi smuovono veramente delle domande e creano delle risposte, danno degli strumenti. Io mi ricordo una volta all'esito di un percorso, dopo la testimonianza di una ragazza trans che ha raccontato la sua vita eccetera, c'è stato un dibattito stupendo tra due persone, una donna egiziana e un ragazzo ghanese, se non mi ricordo mai, gambiano, che si sono veramente affrontati su questo tema, e a me aveva fatto moltissima impressione il movimento proprio mentale che la donna egiziana aveva fatto per accettare quello che stava sentendo, e ha concluso dicendo a questa ragazza che aveva appena raccontato la sua vita: tu sei un errore di Dio, per per cui io ti accetto, perché in fondo l'errore non sei tu, l'ha fatto Dio. Cioè si arriva Allah, diciamo, una donna musulmana, si arriva veramente a capovolgere completamente anche i parametri iniziali. Dentro il carcere è più difficile, ma teniamo conto che sarebbe necessario, perché la scuola dentro il carcere è qualcosa che rompe la gerarchia, perché la scuola non è una struttura gerarchica, e quindi questo portare qualcosa di non gerarchico dentro un mondo invece dove tutto è profondamente regolato secondo un ordine, crea libertà. E quando gli studenti che partecipano alle nostre lezioni vengono a scuola, lo fanno con molta gioia, perché quello spazio è uno spazio dove si rompono i rapporti di forza e dove ci si sente liberi anche di mettersi in discussione. E quindi, siccome la cultura comune, diciamo, sul tema trans non è ancora particolarmente avanzata, mancano molte informazioni, il concetto di identità di genere non è passato profondamente dentro, diciamo, la coscienza collettiva, per cui diventa davvero uno spazio dove bisognerebbe sarebbe veramente importante agire, perché si smuovono le convinzioni profonde a partire da una possibilità di libertà, per cui credo che la scuola possa fare tantissimo. Dentro il carcere questi percorsi sono molto difficili da fare, perché poi non vengono autorizzati, però piano piano, insomma, credo che la direzione si stia prendendo. Poi vediamo, insomma, i tempi sono quelli che sono, quindi dobbiamo anche vedere come evolverà in questo senso.
Grazie. Patrizio Coronella, cosa si potrebbe fare per migliorare la vita delle persone LGBT in carcere, per garantire i loro diritti?
Cosa bisogna fare fuori prima, cosa bisogna fare sul sistema carcerario poi, e poi arriviamo anche a questo, perché il punto è che non c'è visione, non c'è visione per niente, non c'è ragionamento astratto su nulla, c'è l'uso strumentale del carcere per cumulare consenso politico. È solo questo. Siamo in questa fase. E allora è difficile rispondere alla tua domanda, perché io dovrei dire prima cosa fare per evitare che ci siano 91 suicidi l'anno, prima per evitare che i corpi siano ammassati nelle celle, prima per evitare che ci sia tensione, prima per evitare. Prendete la storia, la ritrovate oggi sul Corriere.it, noi l'abbiamo seguita più o meno in tempo reale. Per evitare che succedano fatti come quello accaduto a Genova, a Marassi, qualche giorno fa. Stupro di gruppo in una sezione, nei confronti di un detenuto, e la polizia? E dov'era? Si interrogava il Corriere della Sera, così mi evito le querele, che siamo già messi male. E dov'era? Dov'era? Cioè, è questo il punto. Prima dobbiamo allora affrontare la grande questione carceraria, e dentro la grande questione carceraria c'è questo, c'è come trattare la complessità della vita che è fuori, perché questo fa parte della complessità della vita. Il carcere, secondo la nostra idea, che non è che siamo dei pazzi rivoluzionari, cioè la nostra idea è che il carcere debba riprodurre la vita ordinaria, affinché poi tu possa rientrare nella vita ordinaria e stare a tuo agio senza nuovamente cadere nel circolo criminoso. E allora la deve riprodurre ovviamente andando a scegliere il meglio della vita ordinaria, non a scegliere il peggio. Invece a volte il carcere sceglie il peggio. E allora qui, su questo terreno, se tu mi dicessi, se io avessi un'amministrazione che ha voglia di discutere, se avessi un ministro che abbia voglia di parlare, di ragionare, non è questo il momento, ovviamente. Quando sarà? Ma ricapiterà, insomma, sono 30 anni. Io mi ricordo che quando a un certo punto eravamo con Rossana Rossanda, ai tempi, che diciamo Antigone nasce da una rivista che era Antigone, fondata da Rossana Rossanda. Rossana Rossanda, a proposito dei ministri, diceva: sono come le nuvole di De André, vanno, vengono, noi stiamo qui, restiamo. Ecco, restiamo, e quando spiegheremo cosa? Che ovviamente non è con la segregazione che tu costruisci una condizione carceraria che sia una condizione degna dell'articolo 27 della Costituzione, che dia capacità alle persone, le emancipi, le dia sicurezza interiore, sicurezza individuale, ma sono i percorsi lenti, è come nelle scuole, come nelle famiglie. Non è che la mannaia repressiva nei confronti di un ragazzino in qualche modo ha qualche valore pedagogico, no, è quello, è il mezzo semplice. Allora, se tu vuoi evitare problemi, fai, organizzi la tua segregazione. È chiaro che nel breve periodo non hai problemi, ma tu questo lo devi spiegare. che non è quella la via. La via è faticosa, la via è mandare, far sì che la vita ordinaria comune sia piena di cose fatte insieme, perché poi fuori le persone stanno insieme, rivivono insieme. E allora se vuoi che il carcere sia una palestra pedagogica, è questo che devi fare, vita comune, ma per ottenere questo risultato ed evitare che stare dentro, io non so che è la tua esperienza a scuola, dentro il binomio tabù-violenza, perché poi è quello invece che diventa, perché non dobbiamo sottostimare il tema della violenza, non è che non c'è, non è che la segregazione nasce perché siamo, diciamo, perché siamo solo cattivi, diciamo, e li vogliamo segregare, perché c'è ovviamente una sottocultura violenta, questo sì, macista, violenta, di quel genere, ma tu per evitare che questo accada devi fare un processo lungo, è un processo prima di tutto di formazione degli operatori che non hanno gli strumenti. E chi sono gli operatori che più hanno a che fare con i detenuti? I poliziotti, perché gli educatori sono uno su 100, perché gli psicologi sono inesistenti, perché tutti gli altri sono pochi, gli insegnanti sono un soggetto esterno, a volte viene tollerato più che integrato nella cultura, nella professione, nelle professioni penitenziarie. Quindi bisogna fare un lavoro di formazione con la polizia penitenziaria e spiegare le parole, il senso delle parole. Fare ora, se però andate a vedere su cosa fanno formazione, l'avete visto i video di Del Mastro, il sottosegretario alla giustizia, quando si vanta della formazione fatta coi mitra. Se la formazione la facciamo coi mitra, è ovviamente è l'ennesima, diciamo, deriva stupida e militarizzata che non affronterà mai quel tema. Quindi ovviamente se non c'è formazione nella polizia penitenziaria noi non abbiamo speranza.
Grazie. A proposito di formazione andiamo all'ascolto numero 3.
Noi abbiamo bisogno di essere seguiti psicologicamente da persone adatte a questo percorso, sanitariamente da persone adatte a questo percorso. Perché io oggi a volte mi ritrovo io a dire ad un dottore cosa è meglio per me e cosa non è meglio per me, perché loro sono specialisti di medicina generale, no, puntualizzati su questa cosa.
Io, e parlo di dire per me, io manco solo un anno, già finito della mia condanna, però parlo dell'altro. Perché uomo con Angelo, ma non è l'ultimo venire qua del carcere, ho il primo, ok? E lui, Angelo, ti manca tanti anni, quanto?
Sì, 17.
Ok, 17 anni. A me sono molto felice perché io per spiace per Angelo, per l'altro, come l'ho detto prima, non è il primo, non è l'ultimo, stai del mezzo di femminile, ok? Perché già io l'ho fatto per quei 4 anni ballati, io sono forte troppo. E la cosa troppo lenta fa il carcere. Ma troppo lenta la cosa fa il carcere. Come chiedi pietamento, ti aspetta un anno. Chiedi questo, parlo con la psicologa, lo vuoi aspettare, non lo so quanti mesi, ma non è perché solo l'unica sei tu fa il carcere, non c'hai anche la persona qua. Non c'è persone di là e chiedi del medico della sanitaria e fai tante la domandina e aspetta, ok? Tutta questa cosa qua la dà fastidio anche di noi, perché noi c'è tanti pensieri, non è solo questa cosa qua.
Quindi personale che non è formato nel modo giusto, i tempi che sono lunghissimi all'interno del carcere. Susanna Maria, ti allarghiamo un po' il discorso, andiamo a vedere un po' il rapporto di Antigone senza respiro, che quadro emerge?
Beh, un quadro piuttosto drammatico, noi l'abbiamo chiamato senza respiro così per ricordare quell'intima gioia che il sottosegretario Del Mastro ci ha raccontato di provare nel togliere il respiro ai detenuti, ma anche per certificare che ha vinto, perché in carcere oggi si sta senza respiro, quindi ci è riuscito. Si sta senza respiro per i numeri, abbiamo tanti istituti che superano il 200% dell'affollamento, ma questo è capitato altre volte in passato. Oggi però io vedo un salto di qualità. Il salto di qualità è che In un tempo, diciamo, era un problema di, come dire, inerzia del sistema, incapacità. Oggi c'è un esplicito mandato, il mandato politico che oggi si dà al carcere è quello di neutralizzare intere categorie di persone, che sono poi ovviamente le categorie più fragili che abbiamo nella società. Lo vediamo dal tipo di reati che questo governo ha introdotto. Pensate al reato di rivolta penitenziaria, no? Specifico carcerario, che è stato introdotto dal decreto sicurezza, la rivolta penitenziaria che si configura anche in caso di resistenza passiva a un ordine impartito. Resistenza passiva significa non fare niente, sostanzialmente. Ecco, il reato di rivolta penitenziaria, c'ha questo nome roboante, no? La rivolta, ma poi se andate a vedere le proteste che ci sono in carcere, sono un'altra cosa. Cioè, secondo voi, in questo reato chi ci incapperà? Ci incapperanno i grandi criminali che stanno in carcere, la criminalità organizzata? Guardate, le sezioni di alta sicurezza sono le più tranquille che ci stanno, perché quella è tutta gente che si sa fare la galera, come si dice in gergo, no? Quelli che incapperanno nel reato di rivolta penitenziaria, che è punito in certe circostanze anche con pene altissime, sono le persone con disagio psichiatrico che danno in escandescenze, i tossicodipendenti, i minori stranieri non accompagnati, di cui oggi sono piene le carceri minorili che neanche capiscono dove stanno. Queste categorie di persone saranno sepolte sotto cumuli ulteriori di anni di carcere, così li avremo neutralizzati. Cioè, oggi il mandato del carcere non è la reintegrazione sociale, riportateli in società, ma al contrario, teneteveli il più a lungo possibile, per cui il carcere da costruttore di percorsi, che è quello che dovrebbe essere, costruttore di nuovi percorsi di vita per un ritorno in società, è diventato un contenitore di corpi. E qui torniamo alle sezioni segreganti e protette. Oggi la domanda che l'istituzione si fa rispetto al carcere è sempre: dove lo metto? Non che percorso attivo per lui. Per cui quello che si vuole suicidare, io devo presidiare quel corpo fisico. Certo, mica lo può lasciare morire l'istituzione. Dove lo metto? Lo metto in una bella cella liscia, dove non ci sta niente con cui si possa ammazzare. Ci metto davanti un piantone che lo guarda dalla mattina alla sera, e così quel corpo l'ho presidiato. Non è che cerco di attivare per lui un percorso di comprensione, di dialogo, di dargli una speranza di vita, e quindi cerco di togliergli la voglia di suicidarsi. No, gli tolgo la possibilità materiale di farlo, no? Quindi anche con le persone trans la domanda che ci poniamo è: dove lo metto? Nella sezione segregata, e siamo tutti contenti.
Andiamo con l'ultimo ascolto.
Prima di iniziare questo percorso, tu vai dallo psicologo di genere? Io credevo di essere omosessuale, no? Il Signore mi diceva: tu sei etero, sei nato solo in un corpo sbagliato. Perché se no esce, non è casero, tu a duermo femmina, la mattina ti sento uomo. Tu uomo sei qua, uomo sei qua.
Uomo, come ti senti indietro, e questo è di sé, soffri grandi. E io ho paura della mia stessa, arrivo ogni giorno e la faccio del male di me, perché io non faccio male di nessuno, la faccio male della mia stessa, quanti sono stufato fino alla fine.
Sì. Un appello il nostro, per noi due, per i tanti altri che ci sono, che ci saranno, la speranza che un domani ci sia una soluzione, perché io ripeto, a parte che non sono entrato ieri in carcere, è da 2015 che sono in carcere e sono caduto parecchie volte, dove ho trovato la forza di rialzarmi da solo. Però spero che questa forza l'avrò per sempre, anche perché ho altri 17 anni di carcere, non è che mi tengo forte, vabbè, un anno, altri due anni. Io ho un'altra vita da percorrere fra queste quattro mura, e vorrei dare un significato al dolore di una vita, perché il mio dolore è di una vita, non è che sono andato a letto di una maniera e me ne sono svegliato di un'altra. questo.
Questo era l'ultimo ascolto che vi volevamo far sentire. Con Davide prima parlavamo dell'isolamento e quindi della non possibilità di accedere all'attività e di accedere anche all'attività scolastica. Allora ho chiesto una riflessione su questo. Prima abbiamo parlato dell'importanza della scuola, ma anche fuori dal carcere. Cosa fa l'isolamento invece a una persona che non può accedere alle attività? Che conseguenze ha anche sul pensare poi al futuro? Questo file si chiude con un grido d'aiuto e dice la speranza. Che cosa può fare allora la scuola in questo caso, e che ostacoli incontra?
Ma io mi riconosco molto in quello che è stato detto, nel senso della mia anche piccola esperienza, se vogliamo, di docente, quindi vedo una parte di quello che è la prigione, non tutto, ma la descrizione che ci è stata appena fatta corrisponde proprio alla mia esperienza. Ci sono sempre più persone fragilissime, giovanissime, che non hanno strumenti proprio di base anche per comprendere cosa sta succedendo, dove si trovano, e stanno aumentando. Cioè, nel corso degli ultimi anni l'età di ingresso di alcuni dei nostri studenti è bassissima, sono diciottenni, diciannovenni, ventenni, e molti sono molte di queste persone hanno anche dei problemi psichiatrici gravi. Io ho avuto un episodio proprio la settimana scorsa, ne parlavo prima, non entro nei dettagli, però dove una persona che ha vissuto, la giovanissima tra l'altro, ma che ha vissuto la propria vita dentro e fuori reparti psichiatrici, si trova in una casa circondariale. Io non entro nel merito delle sentenze, ma credo che una persona che vive questo tipo di fragilità non dovrebbe essere lì, dovrebbe essere in un luogo dove possa ricostruire in qualche modo un equilibrio, una capacità di una vita autonoma, e non è così. La scuola cosa fa? La scuola può restituire veramente degli strumenti di base. Racconto un episodio. Io ho avuto uno studente che è stato condannato all'ergastolo, aveva 20 anni, la sua è straniero, la maggior parte dei miei studenti sono stranieri, lui ha affrontato un processo senza capire quello che gli stava succedendo, non capiva neanche proprio la lingua del processo, e la traduttrice che aveva non parlava la sua lingua, cioè non gli traduceva esattamente. Quindi lui ha affrontato un processo molto duro, perché era accusato di reati molto gravi, non commessi in Italia tra l'altro, quindi un processo su indizi, ed è finito male, anche perché non poteva permettersi un avvocato. Lui ha iniziato poi percorsi di scuola, non sapeva scrivere neanche nella sua lingua, veniva dalla Somalia, un paese africano dove il tasso di analfabetismo è del 70%, dove non ci sono scuole, quindi lui era analfabeta persino nella sua lingua. Ha fatto i corsi di italiano, ha imparato la lingua, ha fatto il percorso con noi, quindi la secondaria di primo grado, e poi ha continuato con le superiori. Adesso lui, io l'ho incontrato recentemente, e mi ha detto: adesso io ho capito cosa mi è successo, che è una consapevolezza amara, terribile, perché lui ha capito perché si trova a vivere la propria vita dentro una galera in un paese che non è il suo. Ma senza questa consapevolezza che tipo di percorso si può costruire? Quindi la scuola forse pone proprio le basi per avere degli strumenti che molte persone che stanno dentro il carcere, soprattutto quelle più fragili, e sono tantissime, hanno bisogno. Io sono molto orgoglioso che esistano nel mio paese dei percorsi di istruzione che garantiscono a tutti quelli che lo vogliono di poter imparare anche semplicemente la lingua, la matematica. Sembrano cose banali, ma molte di queste persone non hanno questi strumenti, quindi sono esposte completamente a quello che passa. E aggiungo, molti, come dice anche peraltro il report di Antigone, molte di queste persone si trovano lì perché sono straniere e perché non hanno gli strumenti per comprendere quello che accade, e quindi poi il reato è legato chiaramente alla loro condizione, e anche la detenzione probabilmente, se fossero bianchi e istruiti, non la vivrebbero, perché avrebbero misure diverse, misure alternative. Quindi c'è tutta una parte di questa popolazione che vive un disagio profondissimo. La scuola, quando è tollerata, poi quando comunque si riescono a creare delle collaborazioni anche forti, produttive, dentro il carcere, fa tantissimo. È vero che gli educatori, coloro che poi si relazionano con la scuola per creare questi percorsi, sono pochissimi. Cioè, ogni educatore che poi dovrebbe seguire anche personalmente il singolo detenuto deve seguirne magari più di 100, 100, 150. Diventa impossibile avere un'attenzione come dire specifica, no, sulle necessità di tutti e di ciascuno, per cui la scuola va un po' a compensare questo, anche perché la relazione che si crea tra lo studente e i docenti poi fa emergere problematiche, e anche in questo caso poi si cerca di entrare in contatto con l'area trattamentale per dire: ma abbiamo riscontrato questo, proviamo a fare qualcosa. Noi abbiamo attivato anche, abbiamo provato, si diceva, la formazione del personale, no? Della polizia penitenziaria. A lezione noi ci siamo accorti che molti studenti non avevano la coscienza proprio di che cosa sono i diritti umani e la coscienza dei loro stessi diritti, non lo sapevano, non erano a conoscenza di tante cose. Quindi abbiamo attivato un corso, l'abbiamo fatto noi come CPA in collaborazione con l'Università di Pavia, proprio un corso sostanzialmente di diritto costituzionale e sui diritti umani, diritto alla salute, diritto all'istruzione, diritto al lavoro, e l'abbiamo proposto diciamo con una platea mista, cioè sia le persone detenute sia la polizia penitenziaria. Ovviamente non è stato autorizzato e l'abbiamo fatto soltanto con le persone detenute, ma è stata un'esperienza bellissima perché finalmente vengono fuori, questo lo fa anche la scuola fuori, no? La coscienza dei diritti umani, perché se non abbiamo questa coscienza non possiamo immaginarci una visione del futuro. Quindi qui è emerso in questo percorso, l'abbiamo fatto per diversi anni, la necessità che tante persone hanno di conoscere la propria condizione e di sapere che diritti hanno. Doveva essere sui diritti fondamentali, ma poi è sconfinato anche per esempio nei dettagli dell'ordinamento penitenziario, perché poi si fa un'analisi magari di un articolo della Costituzione e lo studente però chiede: vabbè, ma l'ordinamento penitenziario dice questo, questo e questo, e tutto questo non è vero, cioè tutto quello che c'è scritto non accade. Quindi è un lavoro, un processo di elaborazione che attraverso proprio la condivisione anche dei temi crea strumenti che sono necessari dentro e fuori la galera, ma dentro hanno un valore fortissimo perché permettono a tante persone di arrivare alla consapevolezza della propria condizione. Quindi una delle cose più importanti che fa la scuola dentro il carcere credo che sia proprio questo.
Allora, abbiamo ancora proprio pochi minuti, magari c'è una domanda, quello abbiamo tempo di fare una domanda magari, oppure un commento finale, non so, anche a partire dal report che è appena uscito. A cosa serve questo report, ad esempio?
Vabbè, diciamo, serve a informare, serve a superare gli stereotipi che esistono nel mondo della comunicazione e della comunicazione politica, serve a mettere a disposizione a chi ha la sensibilità e non gli argomenti, anche gli argomenti. C'è tanta gente che dice: oh, io sentivo di avere una sorta di condivisione culturale generica con quello che voi dite, adesso ho anche gli strumenti per controargomentare quando senti. Ovviamente penso alla grande questione retorica della sicurezza che investe anche i mondi progressisti, non è che abbiamo visto nel tempo, quindi investe, e anche su questo terreno investe, quindi noi cerchiamo di dare quegli strumenti culturali. Però dico ovviamente una cosa rapidissima su quello che diceva lui, correttissimo, è fondamentale la coscienza dei diritti. Il punto in più è che dovrebbero ovviamente avere un minimo di la costruzione, quello che manca è la coscienza collettiva della condizione comune. Perché fino a quando non c'è la coscienza collettiva, quella che un tempo chiamavamo coscienza di classe, ma siccome questa non è una classe, perché sono frammentati, ognuno disgregati, e ovviamente non hanno coscienza di classe, per cui io non lotto per i tuoi diritti dentro e tu non lotti per i miei diritti dentro, ugualmente accade fuori, e questo ovviamente fa sì che non hanno ovviamente forza di contrapposizione, neanche quella, io parlo della contrapposizione, quella non violenta, quella ovviamente che dovrebbe essere di rivendicazione dei tuoi diritti stessi. Ecco, allora io penso e spero che il nostro lavoro culturale, politico-culturale, serva anche a spiegare tutto questo.
Sì, se prima diceva lui, parlava dell'abbassamento dell'età delle persone in carcere, no? Oggi la battaglia è quella, il nuovo nemico sono i minori, le baby gang, no? Abbiamo avuto nella storia, credo che questo diciamo, uso strumentale del diritto penale per creare nemici immaginari e poi promettere che attraverso il diritto penale il carcere ci avrebbero salvato da questi nemici, no? E quindi come dire, guadagnare facile consenso in questo modo. Questa è una pratica che in Italia risale forse alla fine degli anni Ottanta, forse il primo fu Craxi con la guerra alla droga, e da lì un po' tutte le elezioni si sono vinte, sono arrivati, poi c'è stato gli immigrati, quindi prima i drogati, gli immigrati, oggi abbiamo le baby gang. Ecco, ogni populismo penale di questo tipo è del tutto insensibile al fatto storico, è del tutto insensibile al dato statistico. Se voi vedete l'anno in cui hanno approvato il decreto Caivano, quello che ha rivoluzionato il sistema della giustizia minorile italiana, che era un fiore all'occhiello che tutta Europa ci invidiava, adesso nelle carceri minorili questi ragazzini sono mandati a morire veramente. Il decreto Caivano del 2023, nel 2023 le denunce a carico di minori erano calate del 4,16%. Ecco, noi questi dati tentiamo di darli, tentiamo di mettere insieme un quadro per dare consapevolezza e togliergli questo giochino del consenso.
Davide, vuoi aggiungere qualcosa?
No, beh, grazie, perché ringrazio Antigone, perché fa un lavoro enorme di conoscenza proprio dei dati. Quando esce il rapporto annuale è sempre interessantissimo andare a vedere nello specifico quello che succede, perché appunto l'osservatorio che si ha sulla realtà carceraria spesso è molto parziale. Cioè, anche le persone che lavorano come me tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dentro un istituto di pena, di detenzione e pena, non hanno una visione generale di quello che accade. Questi dati sono fondamentali. Aggiungo sempre, io ovviamente parlo di scuola perché è il mio ambito, non tutti i detenuti che vogliono partecipare alle lezioni possono partecipare alle lezioni, perché non c'è spazio. Quindi è un'attività assolutamente volontaria, ma molto desiderata da chi vive dentro il carcere, anche perché è un'attività chiaramente che ti permette in fondo di passare il tempo, quel tempo che non passa mai, no? Quel tempo della galera che non passa. Il sovraffollamento nel carcere dove lavoro io non è tra i più sovraffollati d'Italia, ma siamo comunque superiori al 120% di sovraffollamento. Questo non permette il normale sviluppo neanche dell'attività scolastica, che ricordo è un diritto costituzionale, cioè la scuola è aperta a tutti. In carcere no, non è aperta a tutti, perché gli spazi sono limitati, il personale che lavora dentro le carceri è limitato, e perlomeno nel mio territorio l'ufficio scolastico procede ogni anno a tagliare cattedre, perché è un settore, quello dell'istruzione degli adulti, che pochi conoscono, e laddove se si protesta la protesta non arriva chiaramente, perché rimane dentro il carcere. Per cui complessivamente anche il sistema di istruzione soffre di tutti i vari di tutte le varie problematiche che il carcere rappresenta e manifesta quotidianamente. Quindi anche su questo non c'è una coscienza collettiva, ma credo che dovrebbe esserci. Parliamone, continuiamo a parlarne, perché il diritto all'istruzione non è qualcosa di astratto, è qualcosa che dovrebbe essere davvero garantito a tutte e tutti, e questo nelle carceri non accade.
Sì, semplicemente ringraziare Elena e Sui Generis, che ci ha consentito, cioè ci ha fatto venire alla festa di Radio Popolare, che noi non avevamo conosciuto. Noi siamo di Roma e quindi viviamo a Roma e trasmettiamo da Roma, e ovviamente anch'io posso fare l'abbonaggio a Radio Popolare, che ci porta da 15 anni, è un amico nostro, un amico di Antigone, e ne Jealous Rock, e Antigone è una grande amica di Radio Popolare.
E io vorrei ringraziare la band che suonerà adesso, la Freedom Sounds del carcere di Bollate, e Francesco Mondello, che coordina le sale musica del carcere e permette questa esperienza, che da 14 anni, Jealous Rock a 15 anni, loro sono arrivati l'anno dopo, da 14 anni, settimana dopo settimana, ci mandano, sì, le loro cover degli artisti che trattiamo in trasmissione, che vanno in onda dentro Jealous Rock.
E io allora chiamo la band e ringrazio Susanna Marietti, Patrizio Cornella, Davide Podavini, grazie davvero per questo incontro interessante. Freedom Sounds Band.
Grazie. Angelo alle tastiere.
Ciao.
Luca, basso e chitarra. Benjamin. E io sono Claudio. Noi vi ringraziamo e ci teniamo a ringraziare trasmissione Jealous Rock, che ci ha invitati come tutti gli anni, Radio Popolare. Adesso la prossima però la cantate tutti, perché sono sicuro che la conoscete. che ancora notte, già prepari il tuo caffè. Vesti senza più guardar lo specchio dietro te. Poi eri in chiesa e preghi piano. Tanto pensi al mondo ormai per te così lontano. Per te che di mattina verni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. È che metti soldi accanto a lui che dorme. Aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire di o morire non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così, e così, io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento cercando di raggiungere chi. Il vento avrebbe detto sì. E l'innocenza sulle gote tue, tue arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano. E le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura.
Dove sei stato?
Tu lo sai, per diventare quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai purtroppo, ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianco al fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, oh no, se me lo chiedi non rispondo.
Oh mare nero, mare nero, mare nero.
Non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi.
Innamorato. sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più, e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensità, immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri, colline, praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop, e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. Oh, yeah.